Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
This is an unbelievable afternoon because Blackburn Rovers are champions.
It's Bergkamp. That's magnificent.
To Cantona. Oh, the way he brought that down was fabulous. Cantona. Oh.
Pushed out by Barthez. Wiltor.
What a goal by Steven Gerrard.
Remember the name. Wayne Rooney. Lampard. That could be the championship.
Aguero.
Leicester City are the champions of England. Kevin De Bruyne! Gundogan!
Nuova sigla e tante altre novità in arrivo nelle prossime puntate di In The Box, il nostro podcast sul calcio inglese. Niente di nuovo invece sulla presenza al microfono del sottoscritto, Paolo Avanti, e dei miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano.
Ciao a tutti, bentrovati.
E da Londra, Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
Ciao ciao.
Oggi, come da tradizione a inizio stagione, puntata tutta particolare dedicata ai nostri pronostici della Premier League che sta per iniziare.
Manchester City look like true champions.
I want to see the team that we have done the last years display every single game to win the Premier League.
Vamos!
And in the last week, it hasn't ever happened, fight for the win the Premier League. Yes?
The winners, and still the champions of the land, Manchester City.
E allora cominciamo con decifrare la parte alta della classifica. Chi vincerà la Premier League quest'anno? Sentiamo l'opinione del nostro corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
Ad oggi sembra difficile immaginare la Premier con una conclusione diversa da una vittoria di Manchester City o Arsenal. Secondo per esempio la proiezione di Opta, il City ha il 90% di possibilità di vincere la Premier. È giusto considerare la squadra di Guardiola favorita, soprattutto alla luce delle conferme di Kyle Walker e di Bernardo Silva. Sono due giocatori chiave che conoscono il sistema Guardiola e che aiuteranno la squadra a sentire meno le assenze, secondo me, pesanti di chi se n'è andato, soprattutto di Gundogan, perché Kovacic che è arrivato ha caratteristiche diverse. Ad oggi è giusto dare il City favorito, ma secondo me l'Arsenal è più vicino, perché Arteta è un allievo fantastico del maestro Guardiola, ha lo stesso carisma, magari ancora non la stessa capacità di fare i cambi durante le partite, di leggerle, ma credo che gli abbiano messo a disposizione una squadra che possa reggere molto meglio dell'anno scorso il doppio impegno al campionato Europa. L'Arsenal quest'anno gioca in Champions, non in Europa League. Serve forse qualche altro piccolo innesto, ma già così com'è l'ossatura è quella giusta. E per cui credo che adesso l'Arsenal sia più vicino al City di quanto lo sia stato nella passata stagione. E anche se la Champions toglierà energie da entrambi, penso che l'Arsenal possa provarci, anche se il City è il mio favorito. Dietro di loro vedo ancora molto bene il Manchester United, che se dovesse aver azzeccato Højlund come acquisto potrebbe avvicinarsi alle altre due. Credo che lo United non abbia ancora quello che serve per stare lì fino alla fine, ma già se riuscisse a lottare un po' più vicino di quanto è stato nella passata stagione, potrebbe considerarla una stagione positiva, soprattutto se dovesse vincere un'altra Coppa Nazionale e magari fare strada in Champions almeno fino alle partite, ai quarti di finale. Il quarto posto mi sembra molto aperto, perché credo che il Newcastle non si è ancora attrezzato per l'impegno Champions. Il Liverpool si sia rinnovato a centrocampo, ma abbia perso due pezzi importanti come Fabinho e Henderson. Per cui nel complesso non so se possa aver colmato il gap, anche se il talento dei Reds è assolutamente enorme. Vedo il Brighton di De Zerbi potersi inserire nella corsa alla Champions e quindi lottare per un posto tra le prime 5, più del Chelsea, perché quello che ha fatto nella passata stagione è stato eccezionale. Un anno in più con De Zerbi non può che far bene ad una squadra che ha fatto una campagna acquisti molto interessante, che giocherà in Europa per la prima volta nella sua storia con, e De Zerbi sicuramente la vorrà onorare, ma allo stesso tempo ha la convinzione di poter lottare con le primissime. Quindi le mie prime 5 al momento sono Manchester City, Arsenal, Manchester United, direi Liverpool e Brighton.
Stefano, non credo che ci sia neanche da parte nostra grande fantasia. Davide dice Manchester City o Arsenal e mette il Manchester City. Tu come ti poni? Non dirmi Luton Town.
No, secondo Luton, secondo me all'ultima giornata potrebbe essere superato in volata dallo Sheffield United, probabilmente. Certo. No, io volevo sparigliare un attimo, perché sennò temo che diventi tutto un canto delle lodi del City che non ne ha bisogno. E vabbè, insomma, che abbia i favori del pronostico non c'è dubbio, però io voglio provare a sparigliare. Diciamo, se si verificano certe condizioni, dico Manchester United, anche se è ovvio che abbia qualcosa in meno, che il processo di crescita sia, come dire, non ancora ultimato e che non abbia avuto neanche, ovviamente come ha avuto in passato, le mani libere per potenziare la squadra come avrebbe voluto e come avrebbe forse voluto Ten Hag. Però secondo me, se hanno indovinato la mossa Højlund, ed è tutto da vedere, e Onana, che secondo me è l'altro grande punto di domanda, nel senso che va capito se può rendere meglio di De Gea, non lo so, provo a dare una chiave di lettura diversa per provare a sparigliare un attimo, e non so se devo andare avanti con le altre posizioni o se ti accontenti di questa rivoluzione già che ho fatto cittadina.
Ma è già clamorosa la rivoluzione, però dimmi secondo, terzo e quarto, già che ci siamo, così poi passo la parola a Pierluigi.
E allora, vabbè, insomma, il City non penso di poterli maltrattare fino a non metterli neanche al secondo posto, e quindi anch'io, come Davide o come anche noi stessi abbiamo detto nelle altre puntate del podcast, considero Gundogan una partenza molto pesante, perché al di là del rendimento durante la stagione medio, poi è uno di quei giocatori che fanno la differenza in primavera, quando poi i gol pesano, gli assist pesano e non hanno lo stesso peso di un gol fatto a settembre, ottobre o novembre. Quindi ti concludo i miei quattro dicendo City secondo, Arsenal, e poi vedo piuttosto equilibrata la corsa tra Liverpool, un Tottenham e anche il Chelsea, che immagino possa fare un bounce back abbastanza veloce. Metto il Liverpool quarto e le altre invece le faccio giocare per l'Europa League dell'anno successivo.
Ecco, Pierluigi, avevo pensato la lotta sarà tra Arsenal e Manchester City, invece Stefano ha già cambiato e rivoluzionato tutto. Tu che dici?
Ma io sono abbastanza conservatore, almeno nella prima posizione io vedo ancora i City. Certo, la partenza di Gundogan e in parte quella di Mahrez sono importanti, però a mio avviso rimangono favoriti per fare il poker, cioè il quarto successo di fila. Guardiol in difesa è una sicurezza aggiuntiva. Io penso che con la retroguardia delle City e con Stones e Rodri davanti alla difesa sarà veramente difficile fare breccia contro di loro. Certamente Gundogan, la partenza di Gundogan è importante. Kovacic non credo vedrà moltissimo il campo, soprattutto all'inizio, però non dimentichiamoci che in quella posizione Guardiola ha Foden e magari anche Alvarez, per cui non è che non abbia completamente alcuna alternativa. E poi si parla anche di Paquetà, per cui ovviamente dobbiamo dire che di qua alla fine di settembre e alla fine di agosto è ancora lunga e tanto potrebbe cambiare. Però io dico City, e lo dico anche a chi dice che il City ha la pancia piena, suggerirei di andare a guardare qualche dietro le quinte di Guardiola e vedere che comunque lui è un martello pneumatico più che un allenatore, e poi c'è Haaland, per cui
sì.
Vado con loro, mi uniformo abbastanza al giudizio generale dicendo che l'Arsenal è al secondo posto, secondo me si è rinforzato molto, Timber, Rice e Havertz, con un piccolo punto interrogativo sulla adattabilità del tedesco, sono giocatori giusti nei punti giusti, senza dimenticare che è arrivato anche Raya, che terrà sulle corde Ramsdale per il ruolo di estremo difensore. Si sono, a mio avviso, avvicinati al City, ma non hanno ancora colmato completamente il gap. Mi preoccupa un po' per i Gunners la fragilità di Gabriel Jesus, che sarà ai box a inizio stagione, non per un periodo troppo lungo, però insomma sono infortuni che ricorrono e non mi sembra che, a meno che l'Arsenal decida di tenere Balogun, per quel che concerne una punta centrale, abbia tante alternative. Nketiah è bravo, ma non è un giocatore, secondo me, da top 4 o top 5. Terza posizione, Manchester United. Sono d'accordo con tutti quelli che hanno indicato il mercato che ha fatto lo United buono, perché comunque secondo me è vero che Højlund è un giocatore che deve ancora dimostrare quello che vale, un anno in Italia non è sufficiente, però insomma non è che il Manchester United là davanti non abbia nessuno, eh. Sappiamo che Rashford può giocare in quella posizione, sappiamo che anche Martial può giocare in quella posizione ed è un giocatore che fa tante cose, magari non segna come sarebbe necessario, però Ten Hag sa che può comunque venirgli utile perché ha tante qualità. Io penso che metto lo United terzo perché secondo me insomma non vedo per quale motivo non dovrebbe andare sotto la stessa posizione che aveva avuto nel 2022-2023. È vero che giocherà la Champions League, però a mio avviso non sarà una distrazione che costerà così tanti punti. Poi insomma stavo guardando l'altro giorno la panchina dello United, teoricamente in panchina potrebbero esserci Mount, Martial, Eriksen, Sancho, McTominay e Garnacho, quindi insomma voglio dire anche a livello di profondità non scherziamo per niente. E poi concludo col quarto e il quinto. Quarto il Liverpool, mi piace questo Liverpool ringiovanito, un po' più frizzante. È vero che secondo me manca ancora un centrocampista che si possa affiancare a McAllister e a Szoboszlai, però non dimentichiamo che Alexander Arnold può giocare in quel reparto e ha giocato anche bene in alcune amichevoli prestagionali. E poi in attacco insomma il Liverpool con tutti i sani è una potenza: Gakpo, Diaz, Salah, Jota e Nunez. Secondo me è uno degli attacchi più forti di tutta la Premier e soprattutto uno degli attacchi che ha più opzioni. In particolare mi aspetto tanto da Nunez, che ha avuto un primo anno in chiaroscuro, ma secondo me potrà dare parecchie soddisfazioni alla COP. E poi non dimentichiamo che il Liverpool l'anno scorso è finito in crescendo, 11 partite senza sconfitte, è sempre importante questa continuità dall'anno prima a quello dopo. Termino numero 5, qui vado per una mezza sorpresa, Aston Villa. Non sarà facile lasciare dietro di sé Newcastle, Chelsea e Brighton, d'accordo, però il Newcastle ha la Champions League, il Chelsea non mi convince, il Brighton secondo me pagherà molto l'assenza di McAllister e se poi dovesse partire anche Caicedo sarebbe un grosso colpo per De Zerbi. Invece il Villa, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa, acquisti eccezionali, Diaby, Torres e Tielemans, organizzazione difensiva robustissima, Emery l'ha comunque ha messo stabilità a questa squadra. E poi secondo me molto dipenderà se Archer, Diaby, Buendia, Coutinho e Ramsey riusciranno a dare una mano a Watkins in fase realizzativa. Se questo succede, secondo me il Villa potrebbe davvero essere la sorpresa.
Bene, tocca a me. Ovviamente prima faccio la premessa che avrei dovuto fare a inizio puntata, che ovviamente c'è un mercato ancora che deve chiudersi, quindi alcuni equilibri potrebbero cambiare. Mi gioco anch'io la sorpresa, dico Arsenal proprio perché penso che Gundogan sia una perdita
sottovalutata e pesantissima per il Manchester City. Ovviamente l'Arsenal deve fare quel salto di qualità che gli manca ancora, il passo successivo, ma ha fatto un ottimo mercato. Arteta è bravissimo, è un degno allievo del maestro Pep, quindi credo che quest'anno ce la possano fare. Terzo posto, sono d'accordissimo sul Manchester United e condivido anche la collocazione al quarto posto del Liverpool per i motivi che diceva Pierluigi, che è una squadra che si è rinnovata tanto, gli manca forse un centrocampista ma ha una potenza di fuoco davanti incredibile. Insomma, credo che dopo l'anno disgraziato molto condizionato dal mondiale dell'anno scorso, il Liverpool possa tornare il grande Liverpool di questi anni recenti. E al quinto posto colloco il Newcastle, che mi sembra comunque la migliore delle cosiddette altre. Prima di parlare delle cosiddette altre, scendiamo nel fondo della classifica e andiamo a parlare appunto di chi dovrà lottare per rimanere in Premier League. Prima celebriamo però il Luton Town con questo audio del giorno della promozione della piccola squadra di Kenilworth Road, che è clamorosamente salita in Premier League, e poi subito dopo ascoltiamo Davide Chinellato che ci dice per lui chi retrocederà.
Riguardo alla retrocessione, Luton Town e Sheffield United mi sembrano destinate a tornare in Championship, non sembrano aver ancora costruito quello che serve per essere all'altezza della Premier League, sia per quello che già avevano, sia a livello di investimenti sul mercato che finora mancano o che non sembrano all'altezza del nuovo livello di competizione in cui si esibiranno. Perché mi sembrano le due candidate agli ultimi due posti e a un ritorno immediato. Resta un posto per la retrocessione. Credo che il Burnley, a differenza delle altre due, abbia invece quello che serve per rimanere in Premier League, a cominciare da un ottimo allenatore in Vincent Kompany. Penso che tra le squadre che si sono salvate l'anno scorso, quella che rischia di più sia il Wolverhampton, soprattutto per questa falsa partenza con la separazione da Lopetegui a tre giorni dall'inizio della Premier League. È vero che O'Neill ha fatto un ottimo lavoro in passato, però è anche vero che cambiare un allenatore così vicino all'inizio della stagione, dopo aver fatto tutta la preparazione e pensato alle strategie di mercato scarse nel caso del Wolverhampton con un altro, non aiuta di sicuro. Quindi le mie ultime tre della stagione e quindi candidate alla retrocessione sono Wolverhampton, Sheffield e Luton Town.
Allora Pierluigi, Davide è implacabile sulle due neopromosse, le condanna, salva solo il Burnley, e tu sei dello stesso avviso?
Ma sì, cioè io penso che soltanto un folle, magari qualcuno tra di noi adesso lo dirà, potrebbe salvare Luton e Sheffield United. Allora, vediamole una per volta, no? Lo Sheffield United non solo è la stessa squadra che è salita alla Championship, ma ha perso il giocatore migliore, che è Ndiaye, che è andato all'Olympique Marsiglia. Sono arrivati Slimane, discreto centrocampista del Bromley, Traoré e Trusty, che sono delle speranze. Francamente l'unico top player dello Sheffield United secondo me è il norvegese Berg. Io non vedo come riescano a salvarsi, non do veramente loro alcuna speranza. E per il Luton, insomma, un mercato leggermente migliore, un assetto societario ottimo, c'è molto amore verso la nuova proprietà da parte dei tifosi, quindi questo bond secondo me è importante e verrà fatto fruttare. Però alla fine, se guardiamo gli elementi, io temo che il percorso della formazione di Edwards sarà una sorta di via crucis. Lo dicevo prima, qualche elemento interessante, in particolare Gilles, che l'altro anno ha fatto molto bene al Middlesbrough in prestito al Wolverhampton, Issa Caboret che è arrivato al Marsiglia, però insomma non mi sembra che si tratti di neoacquisti in grado di aumentare la cifra tecnica del Luton, e tra Sheffield United e Luton io temo che qualcuna possa anche riuscire a battere qualche record negativo. Spero di sbagliarmi per loro, perché in particolare il Luton è una squadra simpaticissima, però questo è quello che penso. E per la terza retrocessa sono stato molto in dubbio se mettere Everton o magari il Wolverhampton, però alla fine ho deciso Everton, perché secondo me è vero che da una parte non c'è il 2 senza il 3, però è anche vero dall'altra che la gatta che va al lardo alla fine si lascia lo zampino, e quindi wow. Secondo me due annate veramente in cui si sono salvati in extremis con uno scollamento totale, cioè tanto a Luton c'è una chemistry meravigliosa tra tutte le componenti, all'Everton è veramente un casino incredibile, nel senso che la proprietà, in particolare il presidente Kenilworth, è assolutamente osteggiato dalla tifoseria. Ci sono state l'anno scorso delle prese di posizione abbastanza importanti, non sono arrivati i giocatori che Dyche poteva sperare, voglio dire, il miglior acquisto è Ashley Young, per carità, un giocatore eccellente 15 anni fa, a 38 anni, è arrivato Danjuma che al Tottenham nella scorsa metà stagione non si è esattamente coperto di gloria. Io temo che quest'anno, insomma, non ci sia, non si riesca a ripetere i salvataggi in extremis di Lampard due anni fa e appunto di Dyche dell'anno scorso.
E sarebbe ben triste nell'ultimo anno di Goodison Park finire retrocessi. Stefano, senza proverbi, adesso tocca a te.
Allora, il Luton si salva facile, ve lo dico adesso, perché voi l'avete praticamente retrocesso in League One, cioè neanche in Championship. E visto che poi sono amico di Davide, almeno una delle due, che sia lui che Pierre, hanno indicato come messe male, cioè lo Sheffield United, lo do anch'io retrocesso. Poi a questo punto devo individuarne altre due che scendono. Sarei tentato di dire, come al solito, il Bournemouth, che tutte le volte poi si salva in tromba senza neanche preoccuparsi fino all'ultima giornata, perché tutti gli anni in qualche modo lo diamo giù e tutti gli anni più o meno a inizio aprile sarà chiaro che per loro ci sarà un'altra Premier League l'anno dopo. Però invece sono d'accordo con Pierre sull'Everton, perché insomma, a furia di scherzare col fuoco, prima o poi, soprattutto se non si riesce a dare una svolta, perché magari un anno la sfanghi in qualche modo, perché arriva Dyche, perché vinci 1-0 le partite delicate, perché il pubblico ti trascina, però non è che tutti gli anni ti puoi ritrovare in volata e sperare di, come le gare di ciclismo, diciamo, quell'eliminazione dove ogni giro se ne elimina uno, alla fine se sei sempre nelle ultime posizioni del gruppo arriva il momento in cui eliminano te. Quindi, senza augurarlo ovviamente ai Toffees, perché sono una squadra super storica e perché non so quanti anni siano consecutivi nella First Division o Premier League, ma sono, credo, se non la squadra che da più tempo è qui, quasi, però li vedo male. E per il terzo nome che scende dico Fulham, che sembra abbastanza incredibile rispetto alla posizione dell'anno scorso, però l'anno scorso hanno fatto veramente una partenza super lanciata che ha sostanzialmente condizionato positivamente tutto il resto della stagione, perché poi anche quando è arrivato qualche periodo, diciamo, meno brillante, avevano molto fieno in cascina, che ha consentito di affrontare con più tranquillità anche quelle fasi della stagione in cui magari non vinci per 2-3 partite. E se così non dovesse essere, poi con pasticcio di Mitrovic, insomma, è stata un'estate un po', come dire, non perfettamente serena e gestita nella maniera più auspicabile per i Cottagers, allora potrebbero rimanere anche loro un po' invischiati in questa lotta e riprendere a fare il solito pendolo tra Premier League e Championship che più o meno siamo abituati a vedere. Vediamo, insomma, questo potrebbe essere un pronostico, anche questo fatto un po' per sparigliare, però sul Fulham non lo so, l'ho detto perché non mi convince molto quello che è stato fatto e perché, ripeto, l'anno scorso hanno avuto un boost pazzesco dalla partenza. Sull'Everton invece sono più seriamente preoccupato, ecco, se devo considerare le due squadre di Premier che potrebbero andare giù, oltre allo Sheffield United tornarci.
Io sarò molto più piatto e prevedibile, condivido le due retrocesse, le due neopromosse retrocesse, quindi il povero Luton Town e lo Sheffield United, per motivi che hanno spiegato sia Davide che Pierluigi. La terza, secondo me, è il Wolverhampton. Il Wolverhampton non sta facendo praticamente mercato da due anni, si è avuto un'involuzione pazzesca, l'anno scorso si è salvato, ma a partire con l'allenatore cacciato perché ha espresso i suoi malumori su quanto sta facendo la dirigenza, con tutti i problemi finanziari che la riguardano, sembra esserci proprio, anche al di là dell'aspetto puramente tecnico, un mood proprio negativo al Molino, e c'è poco da fare in Premier League, fai svelto a essere risucchiato e a non uscirne. Guardate cosa è successo al Leicester City l'anno scorso. Il Wolverhampton, se eligi la formazione, dovrebbe, non dico salvarsi facilmente, però comunque non dovrebbe rischiare di andare giù in maniera drammatica. Invece, secondo me, tutto questo insieme di fattori potrebbero condannarli. Sarebbe un grande dispiacere, altra grande squadra storica, però obiettivamente in questi anni è stata gestita molto male. Dopo l'inizio in Premier League con lo Spirito Santo, che erano anche un modello di gioco, di organizzazione, adesso sono veramente decaduti. E ora passiamo alle altre, alle cosiddette altre, le squadre su cui per qualche motivo vogliamo puntare. E anche qui, prima un audio dedicato al West Ham, vincitore della Conference League, e a ruota il nostro corrispondente Davide Chinellato che ci dice la sua.
Nel gruppone delle altre, credo che l'Aston Villa, anche se gioca in Conference League, abbia dimostrato l'anno scorso con Unai Emery di poter avere qualcosa più delle altre. Tra le grandi decadute, le Big Six decadute, il Chelsea secondo me ha tutto quello che serve per tornare a qualificarsi perlomeno in Europa, e il Tottenham, se dovesse tenere Kane con Postecoglou, potrebbe rimanere in alto senza problemi. Non so se Brentford e Fulham hanno quello che serve per confermarsi in alto come nella passata stagione, soprattutto il Fulham con Alakerel Mitrovic potrebbe alla lunga pagarla, mentre il Brentford, che non è più una sorpresa ma semplicemente una squadra difficile da giocare, potrebbe pagare la squalifica di Tony, che starà fermo fino a gennaio per la questione delle scommesse, per cui non mi sembra ci sia una squadra pronta ad emergere tra le altre. Secondo me le gerarchie nelle prime 10 rimarranno più o meno quelle della passata stagione, con squadre che inevitabilmente risalgono come il Chelsea e che sicuramente con Pochettino non farà il campionato anonimo storicamente disastroso per loro della passata stagione, però non mi sembra ci sia una squadra che come il Brentford lo scorso anno parte per salvarsi e poi resta in lotta per l'Europa fino all'ultima giornata.
Stefano, allora tu su chi punti i tuoi riflettori?
Ma io sul Brighton, perché è la stagione in cui si potrà capire se l'effetto De Zerbi in Premier League è duraturo o no. Io credo che abbia seminato tutto quello che doveva fare nella diciamo parte della scorsa stagione in cui è stato al timone, ha seminato tutto quello che era necessario per partire in questa già con una squadra che ha un'identità precisa, che gioca un certo tipo di calcio. Tra l'altro faccio una piccola digressione, vedendo come ha iniziato la pre-season e anche la stagione il Leicester di Maresca, ho l'impressione che il nuovo corso degli allenatori italiani in Inghilterra sarà impostato in questa maniera, cioè Leicester fa una costruzione dal basso che ovviamente non sarò mai io a elogiare, perché altrimenti potreste prendermi per bipolare, però obiettivamente vedere una squadra di Championship con un allenatore nuovo che insiste così tanto, e l'ho visto fare anche contro il Liverpool, per dire, nella partita che hanno giocato, che insiste così tanto con questi principi di gioco, fa pensare che quello di De Zerbi sia un seme che poi anche chi va a come dire, ad arrivare dopo di lui utilizza al meglio, ecco, fa proprio senza più la paura di dire chissà se non sto offrendo, proponendo un calcio, un tipo di calcio troppo pretenzioso per l'ambiente del calcio inglese. Insomma, Maresca ha dato questa dimostrazione, secondo me. Restando invece a De Zerbi, è vero quello che diceva Pierre, che insomma McAllister non è un giocatore che sostituisci facilmente, Caicedo vedremo se farà parte di questa squadra, però va capito, secondo me più che altro il vero nodo sarà capire come reggeranno l'impegno europeo, che sicuramente De Zerbi affronterà allo stesso modo, con la stessa filosofia rispetto al campionato, però è probabilmente la squadra più intrigante in questo momento da andare a valutare e vedere nel corso di una stagione intera, e quindi il mio riflettore lo punto su di loro in positivo, e mentre invece, come dicevo, ho gli occhi un po' sul Fulham per vedere il negativo, se riescono a evitarlo, ecco, questo negativo. Se già riuscissero a riconfermarsi a metà classifica, secondo me farebbero una splendida impresa e finalmente si legittimerebbero come club stabilmente di Premier League.
Vai Pierluigi.
Ma allora, io ho messo in fila le mie squadre e poi ho guardato il delta rispetto alla fine dello scorso anno e di lì ho indicato e identificato quali sono la mia sorpresa e la mia delusione, no? In realtà la vera sorpresa, secondo me, è l'Aston Villa, ne ho già parlato, però diciamo la squadra più migliorata rispetto al piazzamento dello scorso anno, secondo me sarà il Chelsea, che vabbè, voglio dire, mi sembra impossibile non fare meglio dell'anno scorso. Io li vedo al settimo posto rispetto al dodicesimo dell'anno scorso, quindi un più 5. Francamente molto di questo perché c'è Pochettino, devo dire, a essere molto sincero, perché al Tottenham secondo me lui ha già fatto una ricostruzione, una rifondazione. Qualche dubbio in più ce l'ho su alcuni dei loro reparti, perché la difesa mi sembra ottima, soprattutto con l'arrivo di Disasi e con Caldwell, che adesso giocherà tra di loro e non più in prestito al Brighton. Però attenzione, perché c'è moltissimo potenziale davanti ed è un'interessantissima scommessa, Mudryk, Madueck, Jackson, però lo stop di 3 mesi e mezzo di Nkunke è grave e complica maledettamente le cose. E a centrocampo, se non arriverà Caicedo, secondo me i numeri non sono sufficienti per entrare nel vero gota del campionato. Però insomma, per arrivare settimi ed essere la squadra più migliorata rispetto all'anno scorso, sicuramente sì. La squadra più peggiorata, io ne ho due, però vado su una in particolare, che è il Wolverhampton. Non mi dilungo a dire le stesse cose che abbiamo già detto, l'altra è il Fulham, perché nel Fulham vedo troppi mal di pancia, a partire da quello di Marco Silva, andare a Mitrovic, l'infortunio di Paligna e così via. Del Wolverhampton, che secondo me è la squadra che deluderà di più rispetto all'anno scorso, aggiungo soltanto due cose a quello che ha detto Paolo. Prima è che l'altro anno hanno fatto 31 gol in 38 partite e non hanno aggiunto alcun giocatore davanti. Seconda, è vero quello che dice Paolo, che comunque ci sono dei giocatori di valore e così via, però rispetto all'anno scorso perdono Moutinho e Raúl Jiménez. Va bene, direte, questi qua sono giocatori che erano in fase calante, d'accordo, ma perdono Collins, uno dei migliori difensori della Premier, che è nato al Brentford, e perdono Ruben Neves, che secondo me è uno dei migliori centrocampisti che avevamo in Premier. Non diciamo dove è andato perché mi viene rabbia dirlo, però insomma io metto i Wolves, secondo me si salveranno, ma insomma andranno a giocarsela fino all'ultimo per non succedere.
Io condivido come squadra negativa, anche se non ai livelli di Stefano che la dà per retrocesso, il Fulham, per i motivi che avete già elencato voi. Invece vedo un boost molto positivo rispetto all'anno scorso per il West Ham. Se dovessero poi concludere l'acquisto di Maguire e di Ward-Prowse, se dovessero tenere Paquetà e resistere agli attacchi delle big, è una squadra che difficilmente ripeterà il brutto campionato dell'anno scorso con questi innesti qui. Chiaro che non sarà mai il gioco scintillante il loro biglietto da visita con Moyes, non è mai così, ma sicuramente la solidità per potersi ripetere ai livelli di 2 anni fa, e a quel punto sarebbe anche un ciclo da applausi, perché un anno grande stagione d'alto livello, un anno la vittoria della Conference League, se tornano protagonisti diventa veramente una gestione positiva, ma quella di Moyes, ma hanno tutte le carte in regola per poterlo fare. È chiaro che, come diciamo spesso, la concorrenza è talmente feroce, noi solo stasera abbiamo indicato una quantità di squadre ambiziose che dà paura, qualcuna dovrà deludere per forza. Bene, segnatevi tutto, se volete scommettere fate il contrario di quello che abbiamo detto e finalmente si riparte. Buona Premier League a tutti. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
Ciao a tutti, alla prossima, buon campionato.
E un saluto al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi.
Ciao, alla settimana prossima.